Questo è il podcast di GP1.com dai circuiti di tutto il mondo con Paolo Scalera
e Matteo Aglio.
Siamo live, ma lo devo dire piano perché qui dietro c'ho Paolo Ianieri della Gazzetta che dopo si incazza, quindi devo parlare piano.
Che spara dei cazzi a Toni nonostante l'hai aiutato quando non veniva.
Meno male, male che non ti sente. Allora, Matteo, fai tu.
Prendo la classifica. Sì, aspetta che prendo la classifica, però, perché non me l'hai detto tu. Io memoria, allora, io fino ai primi, no, logicamente oggi c'è stato un grandissimo giro di pole position di Bagnaia, ma proprio alla grande, perché ha girato 1:36.170, record della pista, ha dato più di 4,5 decimi a Fabio Quartararo sulla sua pista, quindi, perché Erez è veramente la pista di Fabio. Una bella Aprilia che ha dimostrato che Aleix Espargaró e l'Aprilia sono veramente una bella coppia, per l'ultimo posto in prima fila. Poi un Miller convincente, un Marquez che ci ha messo tantissimo del suo e per sua stessa ammissione ha preso il maggior numero di scie possibili per riuscire a fare il quinto tempo, e un sesto posto per Joan Zarco che tutto sommato passando dalle Q1 non è stato per niente male. Dopodiché abbiamo Nakagami che si conferma sempre forte, lui a Rez va forte, una pista che gli piace molto, e un bell'ottavo Marco Bezzecchi che ci ha fatto anche sorridere perché lui ha fatto il giro in scia con Bagnaia e talmente gli è andato via Bagnaia ha detto avrò fatto un giro completamente schifoso, invece è l'ottavo tempo in qualifica. Nono Joan Mir che ha un bel passo, ma la Suzuki continua ad avere sempre qualche problema sul giro secco, non è esplosiva. Decimo Jorge Martin, che è caduto proprio all'inizio del turno, mentre Nea Bastianini, che partirà undicesimo, è caduto alla fine quando stava facendo il suo giro veloce. Dodicesimo Maverick Vinales, che tutto sommato non è un brutto risultato, 2 Aprilia in Q2, ma si aspettava qualcosina di più. Poi dopo di loro c'è Pol Espargaró che partirà tredicesimo, Alex Rins che di nuovo ha sbagliato completamente la qualifica, Brad Binder prima di una KTM che mi sembra qua veramente in crisi, Franco Morbidelli sedicesimo è anche lui molto 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 deludente, tutto sommato il 17° posto di Gianantonio non lo è, come il 18° di Garner, che sono comunque due debuttanti. Luca Marini 19°, anche con lui abbiamo parlato e praticamente non sembra neanche lui tanto capire il motivo di tutte queste sue difficoltà. 20° partirà Bradel davanti a Oliveira, 22° Alex Marquez, da cui ci aspettavamo di più, e poi arriviamo proprio nel bronze del bronze con Andrea Dovizioso, 23° davanti a Lorenzo Savadori, collaudatore Aprilia che qua fa una wild card, e Darren Binder, buon ultimo.
È il suo posto naturale.
Dai Carlo, iniziamo a parlare un po' di Bagnaia e del suo e di questo.
Ma no,
e di questo
incomincerà a parlare di Ducati e Bagnaia perché incominciavano a piovere critiche, no, da tutte le parti sul fatto di avere puntato su Bagnaia con un contratto all'inizio del campionato, giusto?
Sì.
E ce n'erano parecchie. Credo che noi abbiamo sempre un po' difeso, no, questa operazione, che abbiamo detto che Bagnaia è il Bagnaia di metà campionato dell'anno scorso fino alla fine, quello lì. Le difficoltà di mettere a posto le cose ci sono state, e credo che lui sia la prima prova importante che la Ducati 2022 è una moto che viaggia. Secondo me incominciamo di qua a capire tutti questi aggiornamenti e queste cose messe a posto bene. Funzionano solo su di lui. La mia impressione è che questa operazione è stata fatta principalmente su di lui, lasciando un po' in sordina, se si può dire, gli altri ufficiali. E bene hanno fatto, perché Bagnaia è il più forte e oggi ha dimostrato di fare un giro stratosferico, come hai detto te, sulla pista di Quartararo. Quindi aspettiamo la gara, perché poi la gara ti può dare mille sorprese.
Sì, i distacchi i distacchi fra i due sono molto
bravo,
molto meno importanti.
Però bisogna dire che a stasera, con la moto nuova, l'ingegner da linea non aveva tanto sbagliato. Forse aveva sbagliato i tempi, se possiamo dire. Ecco.
Sì, si è fatto un errore, secondo me è stato un po' un errore di ottimismo, se possiamo così dirlo, cioè quel benedetto abbassatore anteriore di cui abbiamo parlato tanto, lui pensava di metterlo a posto in tempi molto più brevi. Bravissimo. Molto più brevi, in Qatar sono andati un po' tutti nel pallone e questo ha fatto una complicazione di eventi. Vedo che abbiamo un nuovo membro, come
esatto,
piace dire a Carlo.
Un nuovo membro di nome Scalera.
No. Si chiama Fabio Tricio. Grazie Fabio di essere un nostro nuovo membro. Possiamo dirlo?
Ma la finisci là, po' di dire membro, Cristo.
Senti Carlo. Carlo, allora, finalmente noi abbiamo visto quello che ci aspettavamo da inizio anno, cioè un testa a testa Bagnaia Quartararo.
Sì, era un po' leitmotiv.
Poi potevano esserci altri, ma come era finito l'altro anno, insomma, quello era quello che volevamo vedere. Forse lo vedremo domani. Per Quartararo, secondo te, pigliarsi questi quattro decimi e mezzo su una pista in cui è sempre andato forte, cioè cosa vuol dire?
Ma guarda, non li prenderà in gara, secondo me. Ecco, bravo. Quindi prendiamolo come un exploit di Bagnaia più che una cosa deficitaria di come si chiama, di Fabio. È un grande exploit di Bagnaia questo, no? Onestamente, perché mi dicevano tutti quelli della Ducati come guida lui, quando arriva per frenare la moto va via dritta, che è un piacere, e gli altri non riescono a fare questo, quindi questa è una cosa che va a merito del pilota torinese. La gara comunque non sarà tutta facilissima, perché il passo sarà sicuramente diverso, questo è ovvio. Io mi trovo, vedo delle sorprese in Alex Spargarò.
Sì.
E forse anche in Bastianini, che ha una moto che non è ancora a posto, però sai, c'è anche un po' abituato dal decimo posto a fare qualche rimonta di lì, anche se è difficile, ma siccome le hanno fatte sia Rins che Mir nelle gare scorse, perché no? È che non è ancora padrone della moto. La sorpresa principale secondo me sarà più alla X Spargarò, perché se parte bene quella moto la porta fino a fondo. Ha imparato anche a non cadere, diciamoci le cose come sono, e faceva tante cadute, no?
Ti pongo una domanda che ci fa JJ da YouTube. Secondo te Martin e Bastianini stanno rischiando troppo per arrivare in Ducati ufficiale? Perché tutti e due sembrano nervosi.
Ma guarda, sai, i cosiddetti challenge di questo tipo non è che ti rendono sereno, un pochettino ti rendono, però guarda, posso dirti che conta il 3%, se vuoi la mia opinione. Quando butti giù il casco, lotti per i Gran Premi, non pensi altro, per cui può essere il 3% nella preparazione, ma il 3% è molto poco, Paolo, anche perché sono due piloti che hanno la testa molto forte tutte e due, sia Martin che Bastianini, quindi secondo me zero pressione. Ti do un 3 perché dentro il casco non ci sono, Paolo.
Però sia nelle prove che in gara tutti e due hanno fatto degli errori ultimamente.
Ma Paolo, questa cosa era già dall'inizio dell'anno. Bastianini ha vinto due Gran Premi, non aveva pressione. Martin aveva fatto una pole, non aveva pressione. diciamo che al momento, se dobbiamo fare una valutazione nostra, più che altro mia, devo dire che Martin è più uomo da prima fila, da pole, diciamo una cosa del genere. Bastianini è più uomo da gara, se vogliamo dire, le due differenze. Questo penso io, non so se è giusto o sbagliato,
no, penso
ma
che
da
sia.
Quello che ho visto, da quello che ho visto oggi.
Sì, 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 sì. Martin è sempre uno che è riuscito, anche quando non è a postissimo, a fare il giro pazzo, insomma.
Bravo, no, il giro bravo.
Sì. Mentre Enea adesso però è meglio, però sono migliore. Allora, devo dire la verità che da inizio anno è migliorato più Enea sui suoi punti deboli che Martin. Questo bisogna dirlo. Certo. Bisogna vedere poi come continuerà il campionato e anche chiaro. quando ci sarà il sorpasso definitivo della GP22 sulla GP21, perché è vero
sì,
che sono
sarà
simili.
Molto lontano, Io penso un paio di gare,
Secondo me. Sì.
Mettiamone due, mettiamo Le Mans e poi cosa c'è? Il Mugello, forse al Mugello, forse a Barcellona, via. Diciamola così. Non credo di sbagliarmi.
Allora,
lì bisognerà tenere conto di questa roba, perché la differenza, se non è una moto nuova, c'è, giusto? È anche buona.
Per forza che c'è.
Allora, meno male per la Ducati.
Lorenzo Micheletti mi dice che ho il microfono bassissimo, l'ho alzato, ma in realtà sto parlando piano perché se no mi menano, questo è il discorso.
Sta rischiando la vita,
Sto rischiando la vita. Ecco,
sta camminando sulla lama di un rasoio.
Vediamo. Vabbè. Allora, salutiamo Leila, che tra l'altro è una GP Winners, perché è una dei nostri...
Che ha Leila, bellissimo nome.
È anche una bellissima donna, peraltro, Carletto.
Brava Leila, quindi, mi fa piacere conoscerti. Dare il mio telefono da Paolo.
No, è la nostra, è una dei nostri traduttrici. Ti possiamo dare il telefono di Julian, che è il nostro traduttore, che tu
non
conosci.
Non me ne frega tanto.
Vabbè. Allora, il volume l'ho alzato, ragazzi, ditemi se
infatti si sentono le moto che racchiano,
se è migliorato. Allora, eccoci qua, una bella domanda. Riccardo Tanaglia da YouTube: che sia arrivato il momento in cui la Ducati lascerà carta bianca al suo pilota, però secondo me i piloti ce l'hanno carta bianca, no?
Anche secondo me, cioè non hanno mai...
Cosa vuol dire la carta bianca?
Carta
non ho capito.
Cosa vuol dire?
Perché la libertà di scelta, magari puntare solo su uno e poi quello che vince sta davanti e lo lasciano stare davanti.
Paolo, in questo momento la Ducati deve puntare su Bagnaia e Bastianini, in questo momento. Perché sono quelli che in classifica sono davanti. E già dopo 5 gare, che non è un terzo del campionato, ma che non lo è, ma sono già gare abbastanza importanti, quindi dopo questa secondo me quelli che saranno in classifica gli aiuteranno un po' di più, ma è normale, è sempre stata nella strategia della Ducati, non è che non
certo,
ci vedo niente di strano. Paolo,
ragazzi, ditemi se mi si sente, perché
mi sente anche troppo, abbassa l'audio anche troppo.
Cioè, Carlo, se Bagnaia e Quartararo hanno fatto comunque quello che ci si aspettava da loro,
certo.
Marquez anche su una pista, cioè ricordiamoci che questa era la pista dell'incidente dove, come aveva detto ieri Aleix Espargaró, sembrava che tutti noi guidassimo una Moto 2 e lui l'unico con la Moto GP. Qua lui l'ha messo, ha dovuto cercare, ma lo mette molto, molto onestamente.
No,
ha dovuto cercare.
Fatto sempre con lui. Non vedo perché non lo faccia fare.
No, lui l'ha detto. E secondo me ha detto anche altre cose molto interessanti. Una di queste è che lui ha detto: ho vinto comunque campionati con moto peggiori di questa. Quindi non è solo colpa della moto, ma è anche mia. Un'altra cosa che ha detto fa: io non do nessuna colpa alla Honda e non sono deluso dalla Honda, perché quando la Honda mi ha detto che avrebbe fatto dei grandi cambiamenti alla moto, io ero d'accordo.
Ma non è mica che ieri ha sentito la nostra trasmissione, perché sta dicendo le stesse cose che abbiamo detto ieri.
Non penso. lui dice che in questo momento la sua posizione è fra il quinto e il decimo posto.
Sì, ma ragazzi, ma Dallera, torniamo nel solito discorso che non faccio, però mi avete capito, però mi avete capito, e ancora una volta abbiamo ragione. Porca di quella miseria.
Non abbiamo ragione, ma smettila.
ma io allora parlo per me, eh? Ho ragione, dai, mi prendo le colpe e le ragioni.
No, ma tu hai ovviamente diciamo ragione, non sempre,
io su questo caso è un anno che combatto col discorso che sto dicendo, e ricordatevelo, e se il fisico non va a posto, è difficile per lui. Energia e fisico, l'ho fatto ieri il discorso, ragazzi, gli manca qualcosa dei due che non collimano, lo sa lui cosa gli manca, giusto? Lo sa lui.
Ieri,
e quest'anno il mondiale possiamo dire che lui onestamente giocarselo è molto difficile, Paolo. Diciamo che nulla è impossibile al mondo, però se oggi ti dicessero che Marche si gioca ancora al mondiale, ci pensi un po', no?
Però oggi Quartararo ha detto che non è possibile comunque non pensare a un Marquez da podio in gara, cioè mai di...
Paolo.
Sì, no, certo, ma i tempi...
Secondo me, Paolo, sono state quelle, sì, l'hanno detto tutti, l'ha detto anche...
Ma lo devono dire,
Bagnaia, sono state delle risposte molto politicamente corrette, tant'è che la domanda sono state chi sono l'ha messo lo stesso Marquez, lui ha detto io non è pronto a salire sul podio, non sono pronto, e poi gli abbiamo anche ricordato, un giornalista gli ha anche ricordato che aveva vinto tre gare, no, l'anno scorso, comunque con la vecchia moto in quelle condizioni, lui a parte che era stupito perché faceva così tante, e poi ha detto ad Austin vincerei, sarei veloce con qualsiasi moto. Tutto sommato anche quest'anno avevo la possibilità di vincere. Il Sachsenring arriverà e vediamo come va, e per quanto riguarda Misano, che è stata l'ultima vittoria, lo scorso anno ha detto non ho vinto io, è caduto Bagnaia e io ero secondo e sono diventato primo.
Molto onesto, molto.
Quindi
onesto.
Lui è stato onestissimo, ha detto se va bene, con una buona gara faccio un sesto settimo, buona. Con una gara proprio ottima sono quinto domani, poi è chiaro se ne cascano 10 certo. Per carità di Dio, però queste risposte sono state un po' politicamente corrette ma anche rispettose dentro un pilota come Marquez,
ma dai, ma ci mancherebbe altro, chi è che non vorrebbe Marquez combattere con i primi, sai che spettacolo,
ma sarebbe bellissimo,
solo che Paolo bellissimo. Allora probabilmente è talmente cresciuto nella mancanza di Marquez, tra virgolette, dalle gare, sono cresciuti tantissimo Quartararo e Bagnaia, per esempio, sono diventati dei super piloti, e batterli ci vorrebbe il Marquez di una volta, ma li batterebbe sì, però farebbe tante gare come quelle con Dovizioso, come ha fatto col Dovi. Sono cresciuti, Paolo, sono cresciuti tantissimo, guarda il tempo di oggi di Bagnaia, ma di me. Secondo te Marquez l'avrebbe fatto? Non lo so,
forse sì, forse no.
Forse allora, sì, ma forse no, non lo so.
Domanda di Michel C da YouTube. Carlo Paolo, ma come lo vedete voi questo rosicamento sorridente da parte di Franky Morbido? Io non me lo spiego, ha detto che sta tornando a una moto normale. Io ho parlato oggi con Morbidelli e tra l'altro gli ho fatto una domanda perché recentemente, qualche giorno fa, Fernando Alonso, pilota di Formula 1, riferendosi ai successi di Verstappen, di Lewis Hamilton, ma anche di Schumacher nel passato, ha detto non esistono praticamente i super piloti, ma piloti che a un certo punto della loro carriera hanno il mezzo giusto, loro sono nel momento giusto, dice questo valeva e è valso anche per me. E Morbidelli è d'accordo, cioè non è solamente il mezzo ma anche appunto di essere nello stato, chiamiamolo psicofisico, ideale, cioè nessuno è un fenomeno, un marziano come abbiamo anche detto noi nel passato, Quindi ecco la risposta perché Morbidelli in questo momento è così tranquillo è probabilmente sa di non essere nello stato d'animo adatto e anche diciamo di non essere riuscito a far funzionare la Yamaha per quello che lui vuole, perché la Yamaha con Quartararo vince. E tra l'altro è quello che ha detto anche Marquez e sta ripetendo da 2 settimane, quando lui parla dello sweet moment, si riferisce a questo. E oggi la conferma ce l'ha data quando ha detto a Matteo: ho vinto con moto peggiori di queste. Quindi evidentemente è fuori dal cerchio magico.
Paolo,
no?
Ci sono i piloti, io un po' ne capisco, che dei momenti vivono degli stati di grazia incredibili. Io ti porso un esempio che non è proprio a pennello, ma ve lo ricordate Nakagami 2 anni fa? Che non è alla fine, non è un... Oh ragazzi, era sempre quinto in classifica, vi ricordate? Cioè che impensabile, non impensabile, abbastanza difficile. Lui era in uno stato di grazia che se non cade quella volta che aveva fatto la pole, vi ricordate? E quella gara lì magari la vince, cambia molto in un pilota, certo. Tutto lo stato d'animo. Quindi è questione veramente di stati d'animo. Franco in questo momento ha uno stato d'animo vicino al 4, tanto per dire una cosa. E quando sei vicino al 4, un pilota, Paolo, non si tira su nemmeno con la moto vincente. Si deve tirare su lui, accendersi quella lampadina che delle volte non sai perché si accende e delle volte non sai perché si spegne. Sono fatti così i piloti.
Allora,
ragazzi,
continuo un attimo su questo tema, perché Salvatore 5 da YouTube dice, rispondiamo in una maniera abbastanza semplice, no? Continuando con questi risultati, Morbidelli non rischia il posto in Yamaha. Allora, questa è anche una domanda che gli ho fatto, ma in un altro modo. Lui ha il contratto con Yamaha, quindi non rischia. E Morbidelli, che è un ragazzo sempre molto sincero, ha detto: in questo momento sono molto contento di avere il contratto, perché ovviamente non sto fornendo i migliori risultati e ovviamente sì, si guarda anche al passato, però si guarda soprattutto al presente, no? È quello che si diceva anche ieri, che lo diceva anche Livio Suppo, cioè lo diceva, scusate, Lynn Jarvis. Non è che a un certo punto tu vai a guardare solamente il palmarès di un pilota, ma vai a vedere quanto vale al momento. Cioè, ecco, io su questo vorrei agganciarlo al discorso di Marquez. Voi, è una domanda che faccio a te, Carlo.
Ma no, io te ne faccio un'altra.
No, ma io te la faccio prima io a te.
È molto vicino il contratto di Quartararo con la Yamaha.
Sì,
eh?
Sì, ma questo
no,
sì.
Quello sì. Quello sì.
Vabbè, forse, l'ha detto.
Forse, no, ma poi ne parliamo.
Forse addirittura lunedì saremo qualcosa di più. No, ma io ti dicevo, tu da manager oggi, ma non da manager di pilota, ma da manager di una casa,
di azienda,
oggi,
come ho fatto?
Di azienda, come hai fatto? Un Marquez così poco competitivo, lo prenderesti, gli affideresti? Perché ogni tanto c'è qualcuno che dice: certo, se ci fosse Mark sulla Ducati avrebbero già rivinto il mondiale. Però non parliamo del Marquez del passato, ma del Marquez del presente.
Paolo, prima di allora, sicuramente sì, lo prenderei, sicuramente sì. Prima di prenderlo vorrei fare un discorso franco con lui e col medico che lo cura, o i medici che lo curano. Ma farei una riunione in una stanza con tanto roba da mangiare, con un cuoco fuori, e starci anche 8 ore. A quel punto ti direi se lo prendo.
Hai così fame?
Sì, ho tanta fame. Vabbè, io ti dico, la risposta è sì, ci mancherebbe altro che dicessi di no. Però farei una riunione di quanto basta, che siano 6 ore, 8 ore, un giorno, con lui e non il suo entourage, e il medico, e basta, non la squadra. Poi io ti direi se lo prendo o non lo prendo, andando a sensazioni, sia ben chiaro, eh? Certo. Perché non sono un medico, però un buon psicologo magari penso di esserlo, quindi quando capirei una certa cosa lo prenderei, sì, ci mancherebbe altro. Paolo.
No, Marquez non è assolutamente sul mercato.
Ecco, rispondiamo a questa supercetta.
Lui mi ha fatto una domanda, prenderei.
No, c'è questo lettore, Daniele, che chiede: Marquez, secondo voi, è sul mercato? No, non è sul mercato. questo momento non è assolutamente sul mercato, e forse non è neanche più sul mercato Quartararo, visto che ne hai parlato. Noi gli abbiamo parlato anche in conferenza, lui oggi ha sorriso un po', no? E ha detto, no, sapete, perché Jarvis ha rilasciato agli amici di Speedweek una dichiarazione in cui ha detto praticamente non abbiamo ancora firmato, ma sono molto fiducioso che questo accada.
Ma era ovvio, dai.
Fabio ha detto, sì è vero, l'unica cosa che vi dico è che non ho firmato, io a queste cose non penso durante il weekend di gara, ci pensa il mio manager Enric Mahé, e fa, poi noi lunedì ci troviamo, io gli racconto la mia gara, lui mi racconta quello che ha fatto nel paddock, quindi fa, alla fine non so se ha detto lunedì vi farò sapere di più, non so però se si è ricordato che lunedì siamo qua, e quindi glielo chiederemo perché ci sono in testa.
Ci mancherebbe, no? Altro.
Allora, senti, ti posso dire una cosa? Ah vabbè, poi sentiamo questa. Sì, sì. Sì, anche questa, poi volevo chiedere una cosa a Carlo. Allora, Marquez è guarito. Allora, cosa intendiamo per guarito? Cioè che l'osso si è saldato? Sì, che se cade non si rompe, come non va in frantumi come fosse vetro? Sì, intendiamo che il braccio e la spalla sono quelli prima dell'incidente? No, ma forse non lo saranno mai quello.
Bravo,
cioè, lui
bravo.
Dice, lui l'ha ripetuto molte volte, fa braccio e la spalla destri non sono quelli di prima, ma non sono un limite per la guida. Poi sinceramente lui qua che sa quanto, cioè un limite cosa
io
vuol dire?
Vorrei dire, aprire una parentesi, Matteo, dire per la sua guida sì, purtroppo è un limite
per il modo che aveva di guidare.
Esatto.
Dice. Comunque oggi esatto. Lui ha detto anche una cosa, lui oltre a avere appunto un problema col braccio che forse non riesce più a usare al 100% quello che era il suo stile, non sta ancora riuscendo, questo poi è un po' una catena di cose, cioè gli rende anche più difficile ad adattarsi alla nuova moto, tant'è che oggi ha detto non guardate i tempi che io sono quinto e Paul e Spargarò è tredicesimo, in questo momento Paul sta guidando questa Honda molto meglio sta guidando non molto meglio di quanto faccio io, tant'è ha detto per fare quel tempo ho guidato in un modo che in gara non si guida così, è impossibile. Però visto che stavamo parlando poi di mercato, di piloti, c'è una notizia che sta circolando, no, della Moto2 da un po', l'abbiamo anche riportata anche noi, in verità io le voci le sento da un po' sul fatto di un Fenati che potrebbe non finire la stagione.
E, sì, purtroppo è vero.
E Luca Boscoscuro oggi non l'ha smentito, insomma, non l'ha smentito. Purtroppo io era da un po' che lo sentivo, non ci volevo tanto credere perché sono passati anche
no, però dillo insomma... pure perché mi risulta che gli ha mandato una lettera a Boscoscuro nella quale gli dice che non è contento, una lettera da un avvocato.
Sì, sì, sì.
Che
sì,
non
sì.
È contento e quindi lui credo che abbia risposto che i problemi della spalla, che domenica scorsa ha corso con una spalla in condizioni non da poter correre, ed è una credo gli abbia mandato una fotocopia della lastra.
Ah, lastra, certo.
Sì, quindi adesso diventa un discorso difficile, questo è evidente, molto difficile.
Sì, molto
allora,
difficile.
Solix 94 ci fa una super chat da YouTube, mettete Pecco e Quartararo in HRC, chissà se i due andrebbero d'accordo, tu che dici?
Ma cosa vuoi mettere Pecco? Viviamo delle cose che vediamo e sappiamo che Pecco ha il suo contratto con la Ducati il prossimo anno. Lasciamolo dov'è,
no, parliamo forse, di cose vere. Però Carlo ma... forse la cosa era mettete Pecco e Quartararo su quella Honda e poi vediamo come vanno, quella forse era la provocazione.
Finché non ci salgono
non
lo sai,
magari non ci saranno mai, non ci saliranno mai, ecco,
ma anche se ci salissero non sai se andrebbero bene.
Senti,
non lo sai.
Una cosa ti voglio fare, la domanda che ci fa Daniele, una super chat che secondo me è interessante, ma tu da manager puoi darci la risposta. Parlando sempre di Morbidelli, potrebbe Morbidelli essere spostato al team satellite, magari con la moto ufficiale, se dovesse arrivare il famoso Toprak Razzatioglu?
Beh, tanti penso che non arriva, quindi rimarrà lì. In caso te gli dessero la moto ufficiale e la squadra giusta, perché no? Però sai, lì bisogna vedere un po',
che c'è scritto
la seconda
nel contratto?
Squadra quale sarà?
Ma no, ma anche che cosa c'è scritto nel contratto?
Perché lui perché... ricordiamoci che era già nella squadra satellite, tra l'altro non aveva il contratto con Yamaha, ma ce l'aveva con Petronas. L'altro anno Yamaha, quando si è trovata senza Vinales, ha chiesto a Petronas di lasciargli di lasciare libero praticamente Franco e prendere.
Ma guarda,
è un
Matteo,
po' fantamercato
quelle
questo,
cose
cioè.
Lì, quelle cose lì, siccome Yamaha ormai decide tutto e fa i contratti lei, sì, al seconda, terza, quarto, certo, pilota,
sì, sì, sì,
è solamente una cosa politica.
Anche
se a un certo
vizioso
momento gli dicono ti diamo la moto ufficiale come gli altri, lo sviluppo come gli altri, è una squadra come l'altra, non vedo perché non possa accettare, capito?
Sì, comunque noi sappiamo che poi questo non è mai vero, nel senso, quando stai fuori dalla squadra ufficiale
cambiano le Paolo, sì, stanno cambiando le politiche di tutti, credimi, fidati.
Sì, va bene,
avranno tutti quattro moto uguali, fidati.
Sì, però tutti. Lo sai che delle differenze fra le squadre ufficiali e quelle satellite,
però è vero, guarda,
Matteo,
Carlo non ha torto.
Il prossimo anno
bravo, praticamente ci saranno, bravo, per esempio, parlando di Ducati, molte meno differenze, perché
bravo,
gli sponsor quasi si fonderanno.
Bravo,
io addirittura ho sentito una voce, ma non lo so, questa qua la racconto, ma la racconto come proprio rumores, fregnaccia, non lo so. Voi sapete che il colore della Ducati è rosso, no? A parte che
no,
io ti dico
anche un altro.
Esatto, ti dico che il vero colore della Ducati era il grigio argento, no? Quello di Imola, ma lasciamo perdere questo. Il secondo colore della Ducati è giallo.
Super Sport
è il giallo, giallo, e infatti mi hanno detto che il prossimo anno una Ducati sarà rossa e una Ducati sarà gialla, e ci sarà
io
quasi
non
una,
non lo so chi è che l'ha detto, non lo so
però io l'ho sentita questa
anche
cosa qua. Allora, un'altra super chat da Mattia Shimozuki: se Fabio rinnova, arriva Mir in onda, e se rinnova anche Mir, chi arriva al posto di Paul? Non ditemi a Costa.
Allora, ma non è tutto così scontato, così scontato e così facile. Cioè, che Honda abbia pensato a Mir è vero, no Carlo? Possiamo dirlo.
Verissimo.
Che poi Mir sia del tutto convinto. Ricordiamoci sempre che andare in Honda è andare in casa di Marquez.
E c'è anche la stessa domanda da parte di Baxter,
ecco,
8.
No? Quindi per un Mir bisogna vedere quanto gli conviene, senza poi dimenticare che secondo me adesso, per chi cambia moto, anche con questa diminuzione dei test, non è che sia proprio, soprattutto chi fa un cambiamento così da un in linea a un
Q4, facile, e non è mai
non
facile.
È facile, quindi al posto di Paul Espargaró chi potrebbe andare? Secondo me è fin anche prematuro pensarlo.
Potrebbero anche tenere Paul Espargaró,
potrebbe
va bene.
Potrebbero ripromuovere Alex? Non lo so, te lo chiedo.
Sì, questa è un'altra delle voci di Radio Pardo.
E andare a pescare un Oliveira, per esempio, dal team ufficiale KTM?
Attenzione,
non lo so.
Che potrebbe liberarsi Miller, che potrebbe diventare un nuovo mercato.
Quindi tu dici, cioè, perché tu secondo te... Cioè, Miller non è, se si libera, diciamo che è nel team ufficiale, ma non è proprio un, come posso dire, no, perché non voglio parlarne male, però non è un uomo che ti può vincere, che non ha mai lottato per il
allora,
campionato.
Allora, lui ha avuto le sue chance.
Honda vuole qualcuno che non rompa le scatole a Marquez, è questa la domanda che volevo farti. E quindi in questo caso Miller può anche andare bene?
Meglio di Paul Espargaró, perché è più forte Miller, che ti fa dei podi.
Ha vinto
può farti dei podi, io parlo di podi, e te ne può fare diversi, ma la Honda gli va comodo questo. Potrebbe essere Miller, però ti ripeto che c'è anche Oliveira che è in bilico con KTM,
infatti,
e anche lì Miller, Miller potrebbe essere una pedina da KTM. Oh.
Mi fanno
a me è arrivata,
anzi,
anche un'altra voce, la butto lì,
dai, buttala lì,
anche se è stupida, però mi è arrivata abbastanza da persone che insomma non contano balle, che il manager di Vignale sia andato alla Pramac a vedere se c'è posto. Vabbè, ti dico quello che
sì, no, può essere. Credo,
ci abbiamo Francesco Rossi, che è veramente simpatico, che ci ha fatto una super chat da 3 euro meno qualcosa, 2,97 euro.
Alla hai fatto market meno qualcosa, 3 euro meno qualcosa.
Ma Raul
che fine ha fatto?
Era caduto, se vi ricordate, a Portimão, in quella maledetta culo in cui erano caduti anche Pecco, Bastierini, Garner, mi sembra, e si era infortunato una mano, tant'è che non aveva corso la gara a Portimão. Lui è arrivato qua mercoledì, i medici del circuito gli hanno fatto un primo esame, ma il polso gli faceva la mano, gli faceva ancora male, e gli hanno dichiarato unfit, però dandogli la possibilità di rivederlo poi giovedì mattina, il venerdì mattina, perché la prima visita medica è stata giovedì, non ha passato neanche quella del giovedì, certo, del venerdì, e quindi non ha corso, insomma, non ha partecipato al weekend.
Comunque i rookie, senta, allora, pur avendo Bezzecchi, delle moto discrete,
parliamo di Bezzecchi, però no, che sta facendo una differenza, sì, fra tutti i rookie.
Sì, ma allora è quello che probabilmente di tutti i rookie va più forte, chiaro? Deve ancora imparare un po' a non cadere nelle gare. Mi dirai, cadi perché vuoi di più. Se però lui, che sta andando molto forte, tiene questo limite e non va oltre, in giro di 3 o 4 gare può fare cose interessanti. Se lui vuole andare oltre il limite esistente in questo momento, potrebbe fare un errore, è una mia opinione.
No, ma lui l'ha messo anche quando l'altra settimana a Portimão, sai che c'era Valentino che è venuto a vedere il Gran Premio e ha fatto un po' da coach ai suoi piloti, sia a Luca che a Marco. Allora abbiamo chiesto proprio cosa ti ha detto Valentino, ha detto che rischio un po' troppo, e ha ragione, era anche ammesso, ha ragione, perché cade tante volte. Però sta facendo nettamente la differenza su tutti gli altri rookie.
E anche sul suo compagno di squadra.
Che il suo compagno di squadra, ho sentito anche lì un po' voci, per adesso sono solo voci, che se continua così potrebbe ritornare in Moto2 il prossimo anno. Sono
questo
voci che ci
sentito.
Sono.
No.
Bezzecchi
perché
lui ha contratto solo per quest'anno.
Bezzecchi in onda potrebbe essere un
ufficiale?
Potrebbe essere un candidato.
A parte che
Letterio Giacobbe,
la VR46 penso che ce li tenga stretti i suoi piloti.
Ma ci manca la parte che non te li tenesse. Ma se lo tiene la grande la VR46, punto.
Poi vabbè, arrivasse un anno, ma non penso che sia neanche il profilo giusto per.
Ma
non penso che la Honda ci abbia mai pensato.
Ma no, ma lei che rimane lì al 100%, Paolo. Sì. Poi tutti vanno bene, tutte le moto. In questo momento va bene tutti per tutti. Però certo, ci sono delle logiche di mercato, no?
Ma adesso se Quartararo dovesse confermare nei prossimi giorni o comunque entro giugno, come quasi tutti pensiamo che farà, quale sarà la prossima mossa secondo te?
Te lo dico io qual è, Paolo, che il mercato fino a giugno non succede niente, cioè si deciderà a giugno ancora 2 o 3 gare per capire com'è la situazione, no? La Honda non si muoverà subito per fare un contratto domani mattina, secondo me guardano ancora 2 o 3 gare, mi pare che siamo quasi a maggio, giusto? A maggio abbiamo 3 gare, 2 gare quante sono, a giugno altre 2, secondo me in quel periodo si muoverà quel poco che si può muovere.
Ma Carlo, secondo te dalla Moto2 salirà qualcuno?
Ma guarda Matteo, onestamente ti devo dire la
abbiamo
verità.
Abbiamo parlato tante volte per esempio
allora,
di Ogura al posto
che può
di
salire,
Nakagami.
L'unico che sale è Ogura al posto di Nakagami, quasi sicuramente. Degli altri, io Canè, secondo me non lo vedo da MotoGP. Vietti ancora un anno ci gli farebbe bene, a meno che non vinca,
no,
non lo so.
Gli ho parlato tra l'altro con Celestino proprio in questi giorni gli ho chiesto, ma ho detto adesso tu sei davanti nel mondiale tutto, Il passo dopo è la MotoGP e lui mi ha detto: guarda, innanzitutto siamo solo alla sesta gara e appunto possono succedere tantissime cose. Lui fa: a me quello che interessa è non fare passi troppo, il passo più lungo, bravo, della gamba.
Bravo.
Quindi fa: non fare cose affrettate. Io voglio andare via dalla Moto2 quando ho capito bene tutto di questa classe. Bravo. Mi ha detto: io non l'ho ancora capito tutto di questa classe.
Ma questo discorso vale anche per Arborino.
Poi gli ho detto: comunque, fa, se mi ritrovassi campione, perché gli ho detto: ma perché nessuno ha mai difeso, tranne Zarco, nessuno ha mai difeso il titolo in Moto2. Cioè, ricordiamoci che addirittura Bagnaia firmò per la Ducati prima di iniziare l'ultima stagione di Moto2.
Anche Bastianini.
Allora gli ho detto: ma tu lo difenderesti il titolo? E lui fa: ma guarda, questi contratti poi magari li fai quando non sai neanche se l'hai vinto o meno, no? Decidi il titolo. Però ha detto: se fosse da difendere, ma non...
Ma guarda, Matteo, è un discorso che vale anche per Arborino. Ho parlato con Tony,
certo,
che sta andando
Tony,
bene, no?
Anche Tony oggi ha fatto un bel secondo posto per pochissimo.
È bravissimo, sì, per due millesimi, tre millesimi. Sì, sì. E quindi aspettiamo un attimo tutti questi. Io no, guarda, a parte augura, non so che passaggi ci possano essere. Per me è difficile che passi qualcuno, se vuoi la mia opinione.
Allora,
me l'hai chiesto, te l'ho detto.
Allora, Carletto, Fabrizio Gaino, Walter Mistico verso non so cosa si riferisce. Volevo chiedere un'opinione su Tardozzi a Pernat. Mi sembra deleterio per il box un dirigente così esagitato, in particolare per i piloti. Forse ti riferisci alla dichiarazione di Tardozzi su Marquez. A me sembra che sia stato piuttosto rispettoso. Cioè,
guarda,
Tardozzi lo conosciamo, però oggi a me è piaciuto.
Io lavoro con Tardozzi da tanti anni. Ti posso garantire che un team manager così in gamba ce ne sono pochi. Ti risolve tutti quanti i problemi dal lago al fienile. E tutta la gente che lavora lì in Ducati stravede per lui, specialmente i meccanici, tutti quanti. Ed è molto diretto quando parla con i piloti, forse troppo, non lo so, però è diretto ed è molto onesto. E lui è considerato per me uno dei migliori team manager, se non il migliore che c'è, di una fabbrica, perché tu non hai idea di quanti problemi ci sono lì dentro, a gestire 50 persone. Non sono solo pratici, sono anche psicologici. Quindi quello che ha detto questa persona, per me no, contrario.
Va bene, ragazzi, noi questa sera ci abbiamo e ci scusiamo un appuntamento importante. Cioè, dobbiamo andare da Giacomino, il re dei re, perché è l'unico vero grande fuori classe, ovviamente anche Valentino lo è, anche... ecco, stasera
anche
tra l'altro
anche Scalera.
No, tra l'altro stasera hanno fatto leggenda Jorge Lorenzo,
sì.
E è stato bellissimo perché Lorenzo ha detto che ci sono tanti piloti che sono campioni, ma non tutti i campioni sono leggende.
Stiamo andando
io adesso, ragazzi, a me Lorenzo mi
sembra quelli della notte quando c'era quella che faceva.
A me Lorenzo mi sta simpaticissimo perché è uno che dice sempre quello che pensa.
Ma chi è che lo sta simpatico?
Anche se oggi ha fatto un grave errore, ma vabbè, lo perdono, vabbè, perché sono passati 20 anni, vabbè. La cosa bella è che io adesso mi aspetto un casco da Lorenzo fatto così, no? Ve lo ricordate il casco, quello di Lorenzo? Io non sono che dopo la storia con Claudio Domenicali.
Se te lo regala ti pago una cena.
Quello potrei anche provarci, ad avere un casco da Jorge.
Come ti ho detto,
anzi,
ieri
domani
sera,
glielo
non
chiedo.
Caccia nemmeno quando bolle la pasta lui.
Guarda, allora io ti sfido, domani vado da Lorenzo.
Vado da Lorenzo. No, ma ci voglio essere anch'io qua, che poi te lo presta e glielo ridai.
Approfittando dell'amicizia con Biaggi, lo circuisco e vedo di farmi dare un casco. Vabbè, domani glielo chiedo.
Sì, hai parlato con un altro che regala il casco.
Il casco.
Comunque, ma vai, che gara,
oggi praticamente. Cioè, ragazzi, io ho la fotografia di Lorenzo Bambino accanto a Biagi, e lui stava con Sacchi, no? Ve lo ricordate? Era con qua, Giampiero. Aveva 15 anni,
con la derby.
L'ho portato sotto al motorhome. E oggi Lorenzo, che si è un po' rincoglionito, ha detto che ce l'ha portato Mela Cercoles da Biagi.
Cioè, vabbè, ma Paolo, vabbè, si vede che gli assomigli molto, non lo so,
esatto.
Vabbè, Carlo vabbè. Ci serve la barzelletta, però se no non ci siamo.
Ancora, allora questa è l'ultima, lo dico ai telespettatori, finché non esce il libro edito da GP1, questa è l'ultima e prendetela,
allora,
con lui.
Va bene, allora facciamo anche così, cari lettori, follower, GP1er. Sotto il video di questa diretta, che comunque va sempre su YouTube eccetera eccetera, dovete assolutamente mettere, se volete, il libro di barzellette di GP1, perché se ci sono tanti like sul video che dicono che volete il libro di barzellette, mi tocca dar ragione a Pernat e mi tocca fare il libro sulle barzellette, tipo quello di Totti, diciamo.
Totti, io gli voglio bene, però penso di essere un po' più intelligente, non lo so.
Magari, ma che è stupido. Totti è intelligentissimo. Io sono stato.
Ma è una battuta, scherzo,
sì, lo so. Allora, tu pensa che ti ricordi che lui ha sponsorizzato un team, no?
Ha
invitato tutti a Trigoria. Io, pur essendo romano, non sono un appassionato di calcio, no? Cioè, se devo distinguere fra i laziali e i romanisti, tifo più Roma, ma non me ne frega niente. Io avevo un caporedattore laziale, mi divertivo a prenderlo per i fornelli, ma non me ne frega niente. Insomma, andai a Trigoria, dove non sono mai stato, e c'era, te lo ricordi, Massimo Facchini della Rai, gli fece delle domande, e a dimostrazione della grande intelligenza di Totti, lui disse no, ma io ragazzi non sono qua per rispondere alle domande, dovete fare domande ai piloti, sono loro i protagonisti. Grande Totti, e devo dire che naturalmente tutta quella conferenza stampa fu un longhissimo show di Totti, con le barzellette, le battute. Lui è veramente...
Ma noi vogliamo sentire quella di Perla.
Vabbè, su, ok, Carlo. Dai,
la prossima volta non le racconti, invita Totti che racconti le sue.
Va bene, allora guarda, bene, vogliamo il libro, fate il libro, vogliamo il libro di barzellette, hai capito? Vabbè, dai.
Vai tocca, guarda che sennò è l'ultima.
Va bene, vai.
Ma ce n'è una che forse Matteo sa già. Che c'è un signore che è inverno e ha bisogno di cherosene. Fa il numero di telefono dell'azienda e gli fa: sono il signor Brambilla e vorrei 10 scatole di cherosene. Va bene, signor Brambilla.
Il cherosene lo vendono in scatole.
Sì, va bene, sacchetti, va bene? Sacchetti. Va bene, glielo portiamo stasera.
Taniche.
Chiude.
I sacchetti di cherosene.
Solo che questo stronzo aveva un pappagallo che era un cagacazzi di livello mostruoso. Quando il padrone esce, lui fa lo stesso numero di telefono, ma sono signor Brambilla di prima. Invece che 10 taniche di cherosene ne vorrei 400. E sto qua gli fa 400, ma scherza, no ne voglio 4, vabbè, d'accordo. Quando alla sera torna il proprietario, si trova 400 taniche di cherosene, ma che cazzo dite, ne ordinate 40? Ma cosa dice, ha richiamato, ne ordinate 400. Si incazza, se le fa portare su in due vani, che non c'ha più i vani, e poi dice: ma che cazzo è successo? Poi guarda pappagallo e dice: brutto stronzo, sei te che hai ritelefonato. Lo prende per il collo e te lo sbatto in una camera chiusa contro il muro, così. Benissimo, qua sta per contro il muro per 6-7 ore, quando vede un crocifisso davanti. E allora sa cosa fare, dice: ma tu chi sei? E lui ci fa: sono Gesù Cristo. Ma quanti anni è che sei qua? 2000 anni. Belì, ma quanto cherosene hai ordinato?
Va bene
ragazzi, chi c'era? Ah, ecco qua, amici miei, atto primo, dice Paolo: ma una diretta da casa Costini? Guarda, ci stavo pensando, però voglio dire, c'è un discorso di privacy eccetera eccetera, però Stasera glielo domando al mitico Ago, se accetta magari gli faccio fare un saluto o qualcosa, vediamo, vediamo. Allora grazie di esserci stati, come al solito ricordatevi mettere il like al nostro canale YouTube e anche a GP1 Road che segue il prodotto.
Scrivere sul libro di Barzellette, comprare Benica Paddock.
Va bene, ok.
Ciao,
grazie
ciao.
Ragazzi, ciao a tutti, ciao.